Vogliamo rivolgerci, prima di prendere la Santa Cena, al Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il capitolo 6. Leggiamo dal versetto 22. Giovanni, il capitolo 6, leggiamo dal versetto 22, però ricordiamoci del versetto 4, dove è scritto: ora la Pasqua, la festa dei giudei, era vicina. E noi leggeremo del pane della vita, che è la persona di Gesù, ma ricordiamoci che la Pasqua è l'annuncio forse più potente nell'Antico Testamento della morte dell'agnello sacrificale, espiatorio, agnello che doveva morire per i peccati dell'uomo. E Gesù, in questo contesto, mentre la gente pensava all'agnello pasquale, al passaggio antico, si è rivelato al mondo con queste parole. Il versetto 22 dice: la folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei giunto qui? E Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vorrei meditare assieme a voi sul pane. Gesù ci ha insegnato a pregare, dacci oggi il nostro pane quotidiano. E anche la manna ci dà un'indicazione di come dobbiamo vivere il nostro rapporto con Dio e con Gesù, il pane della vita. La manna veniva data tutti i giorni, c'era il divieto di accumulare la manna per un altro giorno. Oggi faccio perché ho tanto da fare domani. Marciva quel pane, perché il pane andava raccolto giorno per giorno, come anche la preghiera: dacci oggi il pane quotidiano. Dio non ha mai promesso un armadio pieno di pane. Ecco, siete a posto per 3 mesi, non occorre andare a fare la spesa. C'è chi vive spiritualmente così, fa una grande scorpacciata, ha una benedizione, prende l'aereo, va in America, va in Canada, va in Sud America, va in Africa, dove c'è il risveglio, una grande benedizione, poi torna qui, come se fossimo delle batterie da caricare, e siamo forti, potenti, poi la carica inizia a diminuire, e poi torniamo per mezzo di un altro aereo in un'altra parte. Questo non è il piano di Dio per l'uomo, che fra l'altro sono sempre più convinto che il risveglio non sarà mai in nessuna parte del mondo se non qui a Colonia. Cioè, sarà in altre parti del mondo, ma per gli altri, perché il risveglio non è un atto magico, rientra in un processo che chiede la costanza, la perseveranza nell'opera del Signore. Poi quando certe cose si completano, allora la Chiesa diventa capace di ricevere la benedizione che il Signore ha preparato per noi. Il pane deve essere quotidiano. E noi dobbiamo avere comunione con Dio giorno per giorno. Dobbiamo avere un tempo di preghiera. Scusatemi se ripeto questo qua, un tempo di preghiera. Ma direi che basta dire, bisogna avere un tempo riservato a Dio, senza che ci siano altri di mezzo, senza distrazioni. Come diceva una persona, anche se venissi la regina d'Inghilterra a bussare alla porta chiedendo di me, devi dire non ci sono, sono impegnato. Lei può aspettare perché sono davanti ad un re più importante di lei. Vogliamo imparare a mangiare il pane quotidiano, che consiste in un tempo di preghiera personale, un tempo di lettura personale. Io devo confessare che giorno per giorno ho bisogno della parola, ho bisogno della correzione, l'esortazione della parola, ho bisogno di incontrarmi con Gesù per vedere che è un bel sorriso, perché sta approvando quello che sto facendo. Ho bisogno di stare davanti a Gesù per vedere che forse non c'è più quel sorriso che volevo vedere, ma c'è un segno di disapprovazione. Amore sì, sempre, ma non entusiasmo. Va bene, se insisti lo puoi fare. Noi dobbiamo, io ho bisogno dell'incoraggiamento, del rinnovamento della visione, della correzione che dà la parola del Signore. E questo lo dico nel contesto della Santa Cena che stiamo per prendere, che è bene che ci esaminiamo noi stessi, però alla luce delle Scritture, esponendoci alle Scritture, chiedendo di essere corretti dal Signore. Però il pane ha una funzione. ci dà energia. Il pane serve per lavorare. E noi, riprenderò questo tema dopo, noi mangiamo per poter lavorare. Non completo il ciclo, se non diventa una cosa terribile. Si mangia per avere forze per lavorare. Si mangia credendo in Gesù, camminando con Gesù. Gesù ha detto che qui, non tutti l'hanno capito, le sue parole sono spirito e verità. Aveva da poco fatto un grande miracolo dando da mangiare a migliaia e migliaia di persone. E dice, io vi darò un pane diverso, io sarò un pane diverso. Dunque parla di una cosa futura. Menziona la manna per dire che era una cosa del passato. Il pane materiale serve per lavorare. Noi dobbiamo avere il pane che viene dall'alto per fare la volontà del Signore. Il mangiare è un atto di credere. Gesù, quando spiega come ottenere questo pane, dice, come il tema del Vangelo di Giovanni, bisogna credere. E vi dico che non è possibile fare se non si crede, se non c'è la fede che si associa al credere, è impossibile. Una sola volta il Signore mi ha chiesto, altri, è uno stile di vita quasi, mi ha ordinato, ci ha ordinato a mia moglie ed io di dare via tutti i soldi che avevamo per aiutare una persona che aveva tanto bisogno. Ho protestato e mi sono scusato con la persona, ho bisogno di quei soldi per arrivare alla fine del mese, avevo due figli quella volta. Però il Signore è tornato dicendo dai tutto quello che chiede quella persona. L'abbiamo fatto l'opera di Dio, ma voglio, lo dico in questo contesto, l'abbiamo fatto perché abbiamo creduto che se il Signore dice di fare una cosa, Lui interverrà. Se io do via il mio pane ad un altro, sarà il Signore a provvedere per me. Vedete il nesso fra l'opera, il fare cose cristiane, cose buone, e il livello che Gesù ci esorta a raggiungere, che è per fede, credendo in Lui. Che poi anche la vita cristiana consiste nell'essere dei bravi cristiani, buoni cittadini, onesti, leali, affidabili, costanti. Però c'è un'opera di Dio che abbiamo toccato anche come comunità, che consiste nel fare cose straordinarie, non evangelizzando soltanto, perché è sempre una cosa buona, e gloria a Dio per ieri, ma consiste nell'andare in quella casa gialla là in fondo o quel gruppo di giovani là che non ascolteranno, solo vederli so che non mi ascolteranno, ma se Dio dice di andare si va e si scopre che erano stati preparati dal Signore. Noi dobbiamo mangiare di questo pane per fare le cose normali della vita cristiana, ma anche per fare le cose eccezionali, i segni che seguono la predicazione non sono un'invenzione umana. E quello che si deve fare non è frutto della fantasia umana, è lo spirito che ci indica che dobbiamo pregare per un ammalato, per una famiglia, per una situazione di salute o economica o morale. e nel contesto anche della parola profetica, nella Chiesa, perché tutta la Bibbia è buona. Però mangiamo per avere quell'energia maggiore, per dare la parola che Dio vuole dare, magari ad una sola persona, per esempio in comunità. Noi dobbiamo mangiare non per essere benedetti, anche se c'è questo, ma per essere di benedizione. Anche qui abbiamo una grande responsabilità, anche nei confronti di colui che ci ha tanto amato, che si è un po' disperato, ma mi ami, ma sai che siamo amici. Abbiamo un dovere nei confronti di colui che ci ha tanto amato, che ha dato la sua vita per noi. Abbiamo il dovere di assomigliare sempre di più. Ed è, prima di parlare ulteriormente del lavoro da fare, il mangiare stesso. Cos'è? È un assimilare il cibo, perché il cibo in bocca può fare piacere, ma non è utile in nessun modo. Il cibo nello stomaco, anche qui, non serve a niente, gonfia e basta. Anzi, se rimane lì, diventa una malattia. Se invece il pane viene assimilato, entra in tutto il nostro essere, allora diventa utile. Mangio un pane e divento forte nelle mani. Mangio il pane e le gambe si rafforzano. La testa funziona meglio se mangio bene. Però il pane deve essere assimilato. Così anche Gesù va assimilato. Gesù è stato assimilato nella sua e nella nostra vita al punto che non c'è differenza fra noi e Gesù. Almeno è verso questo che andiamo, ci dirigiamo verso questo livello di maturità. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Gesù va assimilato. E anche questo avviene tramite la parola, come viene data dallo Spirito, come viene data leggendo la Bibbia, come viene data anche in una comunità come la nostra, come viene data in momenti preziosi di comunione. Tanti hanno parlato della benedizione di ieri, non c'era una riunione ufficiale, ma anche ieri sera Dio ha benedetto, perché c'era la parola in mezzo a quelli che temevano, che temono il Signore. Impariamo la persona di Gesù, impariamo come è fatto, come ragiona, lo riceviamo. E Dio stesso compierà un'opera in noi per cambiarci e faremo l'opera del Signore. Noi dobbiamo mangiare del pane che viene dall'alto. Anche la Chiesa impegnata dice: Signore, benedicimi perché io possa essere di benedizione. Ho sentito una testimonianza ultimamente. Che tipo di cristiano sei? Sei un secchio, una gomma per annaffiare, quello tipo l'orto, quello verde, lo volevo portare, ma un po' pesante, un po' sporco. Oh, il secchio, dici riempimi, riempimi, per natura, quando il secchio è pieno, oh, si chiude l'acqua. Questa è la sua natura, gloria a Dio, c'è anche questo qua, si può anche lasciare il rubinetto acceso e poi abbiamo usato queste illustrazioni, ma la testimonianza che abbiamo raccolto diceva: io voglio essere una gomma per annaffiare, quello per l'orto. Voglio essere benedetto, voglio essere riempito per raggiungere tante altre persone. Anche perché così l'acqua, che differenza c'è fra l'acqua in queste due situazioni? Nel secchio, è pieno, diventa acqua ferma, ma nella gomma è sempre nuova. Il secchio contiene 5, 10, 20 litri forse d'acqua. Una gomma per l'orto, quanti litri contiene? Cinque, dieci, venti, cento litri. Inesauribile, perché è attaccato alla fonte e ha sempre acqua fresca. Non ci sono limiti e conosce anche tu una dimensione nuova. Hai sempre acqua fresca, sempre nuova, in misura illimitata, e poi fai del bene al terreno, alle nazioni. E noi credenti dobbiamo... Anche qui c'è la Santa Cena. Dobbiamo chiedere la benedizione, chiedere la maturità, la potenza. Non per dire, Signore, voglio, 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 ma Signore, che il tuo nome sia innalzato. Tutti i popoli devono benedirti. Io credo che un segno del risveglio in Friuli sarà che sparirà la bestemmia. Siete d'accordo? Anzi, pensandoci bene, questo non sarà il segno del risveglio. Il segno vero del risveglio sarà quando la bestemmia viene trasformata in parole di benedizione. Diranno: Dio santo, ma come sei grande! Dio buono, ma sei veramente buono, troppo buono! Dio, sei puro! Nessuno è paragonabile a te. E le piazze, i bar, se rimangono aperte, risuoneranno di questo tipo di cantici, di lodi, di adorazioni. Ma lo strumento che il Signore, Dio Padre, ha usato era Gesù per compiere quest'opera. E lo strumento che Gesù, Dio, usa è la Chiesa. Ecco perché dobbiamo assimilare la persona di Gesù, mangiare della sua persona. La chiave potrebbe essere definita molto semplicemente, quello che succede sempre. Pensate, mia moglie qualche volta, non so perché, lo scambiano per inglese. Per forza, 40 anni che vivi con un inglese, qualcosa è cambiato. Qualche volta scambiano a me, hanno detto, ma ti sei accorto che quando ti arrabbi un po', parli con la cadenza milanese. Non so da chi ho imparato questo. Vivendo con una persona avviene un cambiamento automatico, senza che devi ragionare sulle cose. Vivendo e amando Gesù avviene un cambiamento che Lui apporta nella nostra vita. E diventiamo come Lui, non appunto di dire, oh, guardate come sono come Gesù, anzi, ci dispereremo noi del nostro livello spirituale, il nostro stato. Ma Dio vedrà il suo figlio primogenito formato in noi, e il mondo vedrà Gesù. Vorrei chiudere questa parola pensando alla Santa Cena, pensando a noi stessi, pensando al periodo in cui viviamo, più di 1000 morti in Palestina, una guerra che non finisce più. Non si sa chi è l'aggressore e chi è l'aggredito, non si sa chi è il colpevole, non si sa chi ammazza chi. Disastri, insicurezze. Qual è la soluzione ai problemi del mondo? Pensando al centenario che si festeggia della prima guerra mondiale, che in Italia si proponeva la guerra dicendo sarebbe una bella cosa fare una bella guerra grande per mettere fine a tutte le guerre, Per quello si chiamava la Grande Guerra, non la Prima Guerra Mondiale. Forse la Seconda Guerra Mondiale è stata fatta pensando alla Terza e la Quarta Guerra, ma quella doveva finire tutte le guerre. Queste sono soluzioni politiche. E la Chiesa ha l'obbligo di annunciare la pace, ma non per mezzo di cannoni e missili, non per mezzo di bombe e uccisioni. La Chiesa ha bisogno di annunciare la pace che può venire unicamente facendo pace con Dio. E qui ci ispiriamo alla persona di Gesù, perché anche stamattina pregando per questa parola pensavo, ma Gesù, quella preghiera, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È una preghiera rivolta al Padre, però il pensiero che mi è venuto è questo. Gesù aveva già perdonato quelle persone. Non poteva dire, Padre, perdona loro, ma io li odio. Padre, perdona loro, ma io adesso appena possibile li punisco, li giudico, li condanno. Se Gesù ha fatto quella preghiera, Padre, perdona loro, era perché lui aveva già perdonato le persone. E permettetemi di aggiungere, Gesù ha perdonato alle persone i peccati che avevano commesso contro di lui in passato. Gesù ha perdonato loro i peccati che stavano commettendo in quel momento contro di lui. E forse qui vediamo qualcosa della deità, la statura immensa dell'uomo Gesù. Ha perdonato loro i peccati che stavano per fare contro di lui. E li ha benedetti e ha dato se stesso per loro. Mentre il mondo parla di guerra, ancora di più la Chiesa deve muoversi con il messaggio di perdono. Si dice della pace, ci sono tre aspetti della pace. Pace con Dio, una pace interiore e pace con il mondo che ci circonda, la Chiesa, i fratelli, i parenti. Noi dobbiamo predicare, ma noi dobbiamo vivere la pace, annunciare la pace con la nostra vita, creando nelle persone un desiderio di conoscere la pace che noi abbiamo. Gloria a Dio, abbiamo pace con Dio per mezzo del sangue sparso. Vogliamo, fratelli, mentre ci prepariamo alla Santa Cena, spero che l'abbiamo già fatto in questi giorni, la Santa Cena va preparata non 10 minuti prima di parteciparvi, va fatto nella settimana, ma è un atteggiamento di vita. La preparazione alla Santa Cena deve comprendere un esame della nostra persona. Giacomo parla forte delle guerre che ci sono anche fra di noi, che nascono dalle passioni, desideri. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete e invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. L'idolatria è qualcosa che si mette fra noi e Dio, anzi si sostituisce alla persona di Dio, che può essere una cosa che desideravamo. Io desideravo questa cosa qua, e l'ha avuta lui, ma non è giusto. Ecco, passioni. Io merito più onore e non lo ricevo, e lo riceve quell'altro che è molto meno di me. È qui che nascono le guerre, queste passioni, desideri che possono essere anche giusti. Gloria a Dio per ogni persona che vuole essere pastore, ma per principio biblico dico mettetevi a mio fianco, non ci si mette di fronte al pastore. Se vogliamo progredire, mettiamo da parte ogni ambizione personale e lavoriamo a fianco di chi è già impegnato e cresciamo. C'è posto, abbiamo visto ieri, se ognuno che è uscito per evangelizzare mi dicesse voglio fare pastore, oh, ho un paese per tutti quanti, eh? Una città per qualcuno, una cittadina. C'è posto per chi desidera servire il Signore. E qualcuno va oltre, questo succede anche a livello familiare. Scusatemi se tocco un tasto. Subiamo un torto, giudichiamo, e poi una fase terribile, si passa alla fase punizione. Non entro troppo nei dettagli, ma quante volte puniamo altre persone che sarebbe forse meglio, più corretto, trattare in altro modo. Conosco una situazione dove per un anno e mezzo, per una parola, una battuta, due membri della stessa famiglia che convivevano insieme non si sono rivolti la parola. Se c'era da dire qualcosa, c'era la mamma riferiva all'altro. Oh, chi ci ha rimesso? Chi aveva ragione? Non c'erano altre soluzioni. Gesù non ha chiesto la punizione delle persone, ma dove ha visto una certa situazione che si sviluppava, ha amato ancora di più. Ha dato ancora di più, è stato ancora più generoso e ha dato fino all'ultimo, l'ultima goccia del suo sangue. Fratelli, vogliamo essere strumenti di pace, iniziando dalla casa del Signore. Questo, di nuovo, chiudo con una statistica, una cosa che ho imparato. La terza causa di decessi negli Stati Uniti fra i giovani adolescenti non è la droga, non è l'alcol, non è la violenza, non sono i fucili, le pistole, le armi, ma il suicidio. Il suicidio nasce in gran parte perché uno sa di essere solo, abbandonato, non c'è nessun altro, se muoio non piangerà nessuno. Che il mondo sappia che è amato da Dio e dalla Chiesa. Lasciamo stare scelte politiche, possiamo avere idee politiche anche per quanto riguarda l'accoglienza, gli stranieri in Italia. Però quello non è un discorso nostro, ci esprimiamo eventualmente con il voto. Nella sede giusta esprimiamo, ma intanto la Chiesa, ossia quel corpo che agisce a nome di Gesù, assuma il ruolo che ha assunto Gesù e ami e perdoni e non punisca. Perché questo non è il compito della Chiesa. Fratelli, mangiamo di questo pane e vivremo in eterno. Amen.